Ok, allora abbiamo tre domande scritte. Quanto è importante alternare i tipi di meditazione, da seduti a terra, camminando in piedi? Ma non è necessariamente un cambiamento del tipo di meditazione, cambia la postura. Così l'incoraggiamento è di estendere presenza mentale, consapevolezza, investigazione, non soltanto quando si è seduti su un cuscino con gli occhi chiusi, ma anche nella vita in generale, è specialmente utile quando si vuole dedicare un lungo periodo alla pratica formale. Se si rimane seduto troppo a lungo, è facile che ti si addormenta, la mente diventa piuttosto sonnolente, ottusa, o si è anche troppo preso dal disagio fisico. E quindi per tradizione, quando facciamo un lungo periodo di pratica formale, alterniamo periodi di seduta con periodi di camminata. Infatti, quando si legge della vita del Buddha, a volte dice che il Buddha si alza ancora nel buio della notte. Mi sembra che dormiva tipo 4 ore, e probabilmente verso le 2 del mattino si alzava e forse si praticava meditazione seduta e poi aspettando per l'alba camminava avanti e indietro, quindi praticando meditazione camminata. E così facevano anche i discepoli. Se si va a visitare dei luoghi sacri della vita del Buddha in India, ad esempio, mi ricordo quel monastero Jetavana, dove sembra che il Buddha abbia trascorso 25 stagioni del monsone. C'è un posto dove dicono questo era il suo kuti. E qui dietro faceva meditazione camminata. Magari è difficile essere sicuri che è veramente così. Però la prima fondamento della consapevolezza parla di sviluppare attenzione, presenza nel corpo, nelle 4 posizioni principali, quindi seduto, in piedi, camminando e sdraiato. E se facciamo un lungo periodo esteso di meditazione formale, possiamo anche integrare la meditazione in piedi. Infatti, a volte se qualcuno ha difficoltà a stare a lungo seduto, le gambe si addormentano o è troppo preso dal dolore, potrebbe alzarsi e stare in piedi per un po'. E quindi anche quando c'è una giornata piovosa, oggi non è molto attraente l'idea di andare fuori e fare meditazione di camminata, si può anche nelle proprie stanze o nel tempio praticare in piedi. E così si può, nello stesso modo, stabilire presenza nel corpo, sentire il contatto dei piedi con la terra, e avere le ginocchia leggermente piegate, no? O di non avere le gambe troppo rigide. Si può rilassare un po' le ginocchia e sentire centrare l'attenzione nella zona del centro della forma del corpo, centro della massa, come il plesso solare, intorno all'ombelico, rilassare le spalle e avere la testa equilibrata e quindi comporsi fisicamente e stare in una consapevolezza che accoglie la presenza del corpo. Magari conviene tenere gli occhi aperti per evitare addormentare e cadere per terra, che potrebbe capitare. Magari far girare la testa. E si può anche integrare questo nella meditazione e camminata. Che normalmente facciamo camminando avanti e indietro una distanza magari di una ventina di passi in una linea diretta dove non ci sono ostacoli e dove c'è qualcosa che si può riconoscere come l'inizio e fine del sentiero, e quindi si può stare anche in un periodo con quanto si vuole in piedi e poi riconoscendo l'intenzione di camminare e poi andare passo per passo, consapevole di ogni movimento, affinché si arriva al fine del sentiero, si ferma un attimo, prendere un respiro e poi girare e camminare indietro. E quindi invece di seguire il ritmo del respiro potrebbe venire più naturale seguire il ritmo dei passi. E si tiene gli occhi aperti, ma con lo sguardo aperto, rilassato, non troppo focalizzato, camminando avanti e indietro. E quindi viene chiaro che non si tratta di arrivare da qualche parte, ma si tratta della qualità di attenzione che si può sviluppare in un'attività così ordinaria che facciamo tutti i giorni. Un'attenzione rilassata e di poter essere in pace, trovare un naturale senso di agio in un'attività così ordinaria come semplicemente camminando avanti e indietro. E poi come con la seduta, quando ci si rende conto di essere distratti, la mente che parte, futuro, passato e così via, si riconosce cosa ha attirato l'attenzione e poi delicatamente si riporta l'attenzione di nuovo al corpo. Per all'inizio favorire maggiore raccoglimento, stabilendo una presenza mentale e una consapevolezza continuativa, e liberandosi dai soliti impedimenti mentali che offuscano la mente, che impediscono la naturale chiarezza della mente. E poi si può fare più enfasi sul dimorare semplicemente nella consapevolezza invece di dover focalizzare l'attenzione, di avere la presenza del corpo come un'ancora dell'attenzione e dimorare in un atteggiamento ricettivo, testimoniando le cose come sono. E quindi la pratica di Vipassana, di riconoscere che tutto quello che si manifesta a livello fisico, a livello mentale, ha la stessa natura di sorgere, di cambiare e cessare. E la meditazione incamminata è particolarmente utile per la pratica di Vipassana, perché non facilita la stessa tranquillità che si può sperimentare seduti, fermi, con gli occhi chiusi. Però dall'altra parte è più difficile addormentarsi. Anche questo è possibile. Alcune persone mi hanno detto che stavano facendo meditazione camminata e si sono caduti per terra, addormentati. Ma questo è un po' estremo. E così, come la camminata, avendo gli occhi aperti e il movimento, non si diventa così raccolti, magari non si sperimenta così profondo senso di calma, però è un livello di tranquillità sufficiente. E forse con il corpo in movimento, gli occhi aperti, si trova di essere meno catturati dai pensieri associativi, le abitudini mentali. È poi più facile investigare, perché magari la meditazione in seduta si può diventare così tranquilli, la mente si svuota, non c'è niente da investigare, tranne la consapevolezza stessa. E poi nella camminata, questo senso di equilibrio che si può sviluppare, di avere un centro, una stabilità di presenza nel corpo che dà come un'ancora per la mente, ma allo stesso tempo con gli occhi aperti c'è un senso dell'ambiente intorno e c'è un stato di consapevolezza inclusiva, una ricettività. E questi possono funzionare insieme, c'è un centro, una stabilità, una presenza, una connessione nel qui ed ora, il corpo e poi allo stesso tempo un campo di attenzione che include. E facilmente tendiamo ad andare ad un estremo o all'altro, magari facciamo molta enfasi sul accentramento, ma facilmente diventa uno stato di chiusura, di contrazione, che non è molto benefico, non porta un senso di agio e non facilita a stare con le cose come sono, ad investigare, a venire a comprendere. È uno stato di tensione, di eccessivo controllo. Ma se parliamo della sensibilità, della ricettività, facilmente siamo portati di qua e di là, la nostra attenzione viene tirata di qua e di là di ogni cosa che si muove. Quindi invece di camminare avanti e indietro si finisce a camminare a zonzo, seguendo ogni uccellino, ogni farfalla, guardando questa pianta. Ma tra questi due estremi, utilizzando questi riferimenti, stabilità di presenza, centramento nel corpo, come anche per l'attenzione, e una consapevolezza aperta, inclusiva, si può sviluppare questo maggiore equilibrio, che poi può estendere anche nella vita di tutti i giorni. Quindi la meditazione camminata aiuta un po' come un ponte per capire, intuire come integrare la pratica nella vita di tutti i giorni, anche quando bisogna essere attivi, bisogna parlare con persone, bisogna lavorare, c'è tutto un stimolo sensoriale. È possibile utilizzare questo corpo che già abbiamo come un riferimento, un punto di riportare l'attenzione, non come un nascondiglio per non sentire e provare null'altro, ma come una base, un'ancora, di evitare di essere troppo portato via con i movimenti della mente, dell'esperienza, e di poter allo stesso tempo avere una prospettiva, un quadro grande, una consapevolezza che include la situazione così com'è, chi c'è, cosa sta succedendo, e la mia esperienza interiore, eventuali reazioni emotive e la propria intenzionalità. E così di poter gestire le situazioni in modo più saggio, a non soltanto preso ciecamente dall'abitudine, dalla reazione condizionata. La consapevolezza che dà un quadro grande ci dà più possibilità di agire in modo più adatto, con discernimento. E poi la sera, quando si va a letto, si può provare a fare meditazione sulla posizione distesa. O anche, ad esempio, se si sveglia durante la notte, è troppo presto per alzarsi, non si vuole disturbare gli altri, invece di preoccuparsi, di sentirsi troppo stanco domani, si può semplicemente riposarsi fisicamente e sentire il corpo, passare attenzione attraverso il corpo, rilassando ogni parte e seguire il ritmo gentile del respiro. E poi, se ci si addormenta, fa niente. Però non siamo troppo preoccupati, non stiamo cercando di addormentarci, perché anche di poter rilassarsi fisicamente è una cosa buona, che ci aiuta di essere più... pronti per affrontare la giornata dopo. E così, ad esempio, quando si ammala, si finisce a dover per forza stare sdraiati, si avrà delle risorse da poter applicare, si ha già sviluppato qualcosa, si ha un'idea come applicarsi anche quando il corpo sta in un'altra posizione. Così la meditazione non viene associata solo ad una postura, seduto con le gambe incrociate. Come fare ad osservare la mente senza farsi trascinare nei suoi processi? Ma è questo che è quello che stiamo facendo con Vipassana. Iniziando con Samatha, questa enfasi sul raccoglimento per sviluppare una stabilità di presenza, di consapevolezza, utilizzando un oggetto prescelto come il corpo, il respiro, eventuale anche un mantra. Se uno ha una mente molto attiva, che pensa senza tregua, all'inizio può essere anche utile ripetere una parola o una frase in sintonia con il respiro. E possono essere anche parole nella propria lingua, come la parola pace. Un pensiero che dà un buon suggerimento. Di scegliere un pensiero invece di avere tanti pensieri che uno porta ad un altro. Anche si può inspirare pensando a lasciare e poi espirare pensando a andare. Quindi dà un buon suggerimento di lasciare andare ogni altra cosa per stare semplicemente con il respiro. Non dà troppo spazio e tempo per altri pensieri di inserirsi. E quando si riesce a sostenere per un po' questo mantra, si può lasciarlo andare e stare più nello silenzio, con un contatto diretto con il corpo e il respiro. E poi cominciamo ad dimorare nella consapevolezza stessa e aprirci alle cose come sono. In questa fase non è più una tecnica. Fare qualcosa cercando di ottenere un risultato. Ma è come l'enfasi sta sul essere invece di fare. Essere consapevoli, essere il testimone, colui che conosce. E quindi possiamo notare quando si prendono, quando si avviano questi processi abitudinari, quando la mente comincia a pensare di domani, invece di reagire subito, no, non dovrei tornare al respiro, si può stare in contatto con il corpo, le sensazioni sentite e stare con questa esperienza, la mente che comincia a proiettarsi nel futuro e senza giudizio per comprendere, da osservare, da sentire cosa cerca, cosa vuole. E quindi si può anche imparare dalla mente che si distrae, invece di sentirsi disperati perché non si riesce a stare sempre con la mente focalizzata che si continua a essere distratto. Possiamo imparare dalla mente che si distrae, dove va? Futuro, passato, magari sta cercando una certezza, qualcosa da afferrare. E quindi aprendosi alle cose, rimanendo consapevole mentre la mente comincia a seguire questi processi. E come sempre è utile avere il corpo, questo contatto con la terra, di poter sentire i vari venti, e di piegarsi un po' con questi venti, ma senza essere portati via lontani. Come l'ancora della nave, che non è così pesante che porta la nave sotto l'acqua, ma pesante abbastanza che il nave può venire, può muoversi un po' con le onde, però in modo limitato, di non essere portato lontano. Infatti c'è un discorso del Buddha che parla di sei animali legati insieme. Non so se riesco a ricordarmi tutti. C'è un coccodrillo, una scimmia, un serpente, un cane, un sciacallo e un'aquila. E sono legati insieme. L'aquila che cerca di salire in aria, il coccodrillo che cerca di andare in acqua, il serpente che cerca di andare nel buco, il cane che cerca di andare al villaggio, la scimmia che cerca di salire sull'albero, il sciacallo che vuole andare al cimitero. È una lotta tremenda tra questi animali, e quella più forte nel momento trascina tutti gli altri. E il Buddha ha detto che si potrebbe impiantare nella terra un palo e poi legare questi animali al palo. E così tutti gli animali possono muoversi intorno a questo palo, ma nessuno può trascinare tutti gli altri. E quindi limita i movimenti di questi animali e non c'è più questa lotta tremenda. E il Buddha ha detto come gli animali, i sei animali, sono i cinque sensi fisici, occhio, orecchio, naso, lingua e tatto, e poi la mente come il sesto senso. E tendiamo di essere continuamente trascinato da un campo sensoriale all'altro, che è molto condizionato da quello che succede intorno a noi, i movimenti, i rumori, le cose che cambino, ma anche quando questi campi sensoriali sono acquietati, siamo seduti fermi in un luogo silenzioso con gli occhi chiusi, la mente tende a prendere sopravvento, i pensieri, gli impulsi e così via, e siamo trascinati con le abitudini mentali. E poi il palo, ben piantato per terra, è il proprio corpo, il corpo fisico. E così, come spiegavo prima, di avere il corpo, come stabilire questa connessione, questo legame diretto al corpo, aiuta di calmare tutta questa attività sensoriale, e non siamo ancora sensibili, non abbiamo tappato gli orecchi, tappato le narici, e la mente ancora è sveglia. È tutto più contenuto e quindi porta gradualmente alla calma. Così invece di cercare di bloccare i processi abitudinari o fermarli, possiamo investigarli usando questi strumenti, avere il contatto nel qui ed ora, il corpo fisico, le sensazioni che proviamo. Possiamo avere come una base della consapevolezza nel qui ed ora, di poter aprirci alle cose come sono, al flusso dell'esperienza, senza essere completamente risucchiati, persi dentro. Quindi anche se la mente è turbata per qualche motivo, può capitare di aver fatto una giornata difficile, di aver perso il lavoro, abbandonato dalla moglie, ha fatto un incidente stradale, e di aver superato la velocità e viene una multa e poi si torna a casa e si brucia la pizza. E si siede fermi, la mente è tutta turbata. E non si può semplicemente stare con la mente quieta, calma, tranquilla. È troppo da aspettarsi. Però si può cambiare un po' l'atteggiamento e invece di cercare di fermare qualcosa o imporre qualcosa, si può aprirsi con un atteggiamento gentile a tutto quello che sentiamo, tutto quello che sperimentiamo, e gradualmente prendere contatto con il corpo. E quindi così può aiutare a permettere le cose di calmarsi in modo naturale. Perché se cerchiamo di fermare, a volte dà più potere alle cose. Se cerchiamo di bloccare i pensieri, allora io mi siedo e mi faccio una determinazione di non pensare ad una certa cosa. Quella cosa molto probabilmente diventa subito in mente e continua a venire. No, non devo pensare di questa cosa. Continua a venire. E se invece si dà alla mente il pieno permesso di pensare di quello che vuole. Adesso posso pensare di qualsiasi cosa che voglio e poi stare nell'ascolto, una consapevolezza ricettiva, l'ascolto del cuore. Cosa succede? A me succede che la mente si svuota. Anche se vengono dei pensieri, posso semplicemente accoglierli per quelli che sono e poi passano subito. E così si dà più potere alla consapevolezza stessa, e questo è il rifugio dove possiamo contemplare le cose come sono, senza essere continuamente risucchiati. Come fare per sviluppare metta con chi ti ha fatto del male? Metta è la parola Pali che viene tradotto a volte come benevolenza o gentilezza amorevole, amore universale. Nel Metta Sutta, il discorso del Buddha sul metta parla della qualità dell'amore della madre per l'unico figlio, nella sua espressione superiore. E se cerchiamo di sentire questo per una persona che si è fatto del male, non si riesca, e non è fattibile. Però si può almeno non nutrire avversione. E serve una sensibilità, una di non essere troppo ingenuo o di non cercare di fare quello che non viene naturale, perché tendiamo di pensare metta è come un'emozione positiva, come il calore del cuore, quando portiamo in mente una persona cara, quello che proviamo come l'espansione del cuore, ma di aspettare di poter sentire questo per una persona che ti ha fatto del male, è troppo di aspettarsi. Ma si può almeno non nutrire odio per la persona, perché odio è uno stato mentale nocivo, e così si sta rovinando la propria mente, e non serve, non aiuta nessuno. E magari quando viene in mente quella persona, quello che ha fatto, sorge naturalmente un'avversione. E possiamo anche accogliere questo come qualcosa spontanea, involontaria, quando viene in mente quella persona. Quindi non ci stiamo giudicando per provare avversione, anche questo è naturale. E così con un atteggiamento di metta non stiamo giudicando quello che proviamo, non stiamo criticando noi stessi per provare avversione. E poi possiamo includere questa reazione immediata, involontaria, senza nutrirla, evitando di pensare continuamente di quello che ha fatto la persona, come non era giusta, come quella persona è terribile, non dovrebbe essere così, dovrebbe essere punito. Perché questo fa solo aumentare quel stato nocivo dell'odio. E quindi questo è un estremo, quando ci perdiamo dentro l'avversione, l'odio. E l'altro estremo è quando stiamo cercando di praticare il buddismo, dovrei avere metta per tutti gli esseri viventi, e si tende a negare o evitare a sentire, si cerca di mettere da parte quello che sentiamo, di mettere sotto l'ombra, ma nessuno di queste vie ci portano alla libertà, rimaniamo ancora condizionati e attaccati alla cosa, e l'avversione tenderà a tornare. E se invece la via di mezzo, evitando l'indulgere, evitando di sopprimere, di accogliere quello che sentiamo, avere contatto con il corpo, sentire le sensazioni che sono associate a questo stato emotivo, con un atteggiamento di gentile sopportazione, un momento alla volta, quando non viene alimentato, non viene nutrito, non viene soppresso, prima o poi si scioglie, si cessa da sé, come ogni cosa, quando permettiamo. Lo stato di avversione si rivela come impermanente. E quindi aumenta una comprensione diretta e non siamo poi così condizionati da quello che proviamo, anche se torna l'avversione. Perde la sua, il suo potere su di noi, perché abbiamo visto che è così insostanziale e impermanente come ogni altra cosa. E poi con lo sviluppo della pratica in generale, venire a comprendere la natura impermanente, insoddisfacente, impersonale di ogni cosa. Non stiamo più persi nei processi mentali, nei ricordi che fissano una persona come un'entità stabile, durevole, come comincio a comprendere che qui non c'è un soggetto permanente, non c'è un io come qualcosa immutabile che non cambia, che la vita di un essere umano è un processo di cambiamento continuo. Anch'io mi rendo conto di aver in passato fatto degli errori, di aver sbagliato e forse fatto soffrire qualcuno. Adesso è un ricordo che che può ancora portare un senso di dispiacere. Però mi rendo conto che non posso cambiare quello che ho fatto nel passato, è già finito. E ho imparato la lezione, adesso sto più attento. E quindi non sono la stessa persona come prima. E questo è uguale per altre persone che magari in passato mi hanno fatto del male, forse lo stesso per loro, probabilmente hanno cambiato. Magari posso pensare di una persona che mi ha fatto male 20 anni fa, ma 20 anni... E tanto si cambia, si è una persona diversa. Come si dicono che praticamente ogni cellula del corpo cambia entro un periodo di 7 anni. Quindi magari la persona ha lo stesso nome, lo stesso codice fiscale. In termini pratici è una persona diversa e quindi non c'è bisogno di creare le persone nella nostra mente come entità fisse. Se vengono in mente possiamo stare con è una percezione. La percezione che abbiamo di qualcuno non è la persona stessa. Persone sono molto complesse, noi abbiamo visto solo una parte, abbiamo una prospettiva molto limitata di loro e non sappiamo cosa hanno subito loro. Magari se veniamo a sentire magari hanno avuto un'infanzia difficile, erano abusati da bambini, hanno avuto esperienze terribili, e poi magari siamo più comprensivi, siamo più in grado di lasciare andare o perdonare la persona. Soprattutto per noi stessi, perché non, forse non cambia niente per la persona stessa, per noi, per non portare nella mente questo veleno dell'odio o dell'avversione, perché siamo responsabili per noi stessi, non possiamo essere responsabili degli altri. E quindi quando si capisce che odio, avversione, risentimento è un veleno mentale, è qualcosa di spiacevole, di brutto, siamo pronti di lasciarlo andare, come non vogliamo portare tante cose sporche, puzzolente nella nostra casa. Non vogliamo portare queste cose nella mente. A volte ci vuole tempo, perché sono abitudini molto radicate, quindi serve anche pazienza, gentile sopportazione quando torna in mente. E quindi anche questo è meta, di non nutrire avversione, non alimentare odio o perdersi nella mente critica. A dare spazio, non esigere che le cose sono diverse da quelle che sono. Non significa di avere una bella sensazione, un buon sentimento di amare le persone che troviamo difficili, che hanno fatto del male, però possiamo almeno non odiarli e forse questo è sufficiente.